Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il numero di civili uccisi a Gaza mostra che c'è qualcosa che è chiaramente sbagliato. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, torna a chiedere un cessate il fuoco immediato. Le ONG sono preoccupate per la situazione catastrofica delle strutture sanitarie. Le grandi potenze discutono del futuro della striscia di Gaza, ma la soluzione del conflitto è da cercare in Cisgiordania. Il punto di Esteri. Potete silenziare me, ma non le voci dei palestinesi. Negli Stati Uniti la democratica Rashida Tlaib, censurata dal Congresso per le sue osservazioni in merito alla situazione in Medio Oriente. Germania, AfD dichiarata organizzazione estremista anche in Sassonia-Anhalt. Secondo il rapporto definitivo dell'intelligence, i suoi militanti sono ostili all'ordine costituzionale e democratico. Progetti sostenibili. Teleriscaldamento invernale grazie all'accumulo estivo, l'esempio di Breadstup in Danimarca. Romanzo a fumetti ristampato Cronaca di Gerusalemme, il graphic novel di Guy Delisle. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla notizia principale, la striscia di Gaza. I bombardamenti israeliani hanno ucciso in 31 giorni 10.569 civili, 4.324 sono bambini. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in una intervista all'agenzia Reuters ha detto: ci sono violazioni da parte di Hamas quando usa scudi umani, ma quando si guarda il numero di civili che sono stati uccisi durante le operazioni militari, c'è qualcosa che è chiaramente sbagliato. Ha poi paragonato un numero di bambini uccisi a Gaza con il bilancio dei conflitti nel mondo di cui dà conto ogni anno al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ogni anno il numero più alto di uccisioni di bambini da parte di qualsiasi attore in tutti i conflitti a cui assistiamo è al massimo di centinaia, ha detto Guterres. In pochi giorni a Gaza abbiamo migliaia e migliaia di bambini uccisi, il che significa che c'è anche qualcosa di chiaramente sbagliato nel modo in cui vengono condotte le operazioni militari. E poi ha ribadito la sua richiesta, che sta facendo da qualche tempo, un cessate fuoco immediato. L'altro dato riguarda gli ospedali e il personale sanitario. Questa è la preoccupazione dell'ONU, ma soprattutto delle ONG. 234 operatori sanitari sono morti in servizio dall'inizio delle ostilità il 7 ottobre scorso. Inoltre, quasi la metà degli ospedali non è più operativa. Su 35 strutture presenti, circa 16 non sono più in grado di funzionare. Su 72 ambulatori, 51 hanno sospeso l'attività. Questo a causa di attacchi diretti o per la mancanza di carburante. In tempi normali le strutture sanitarie hanno una capacità di 3.500 letti, di cui 2.000 nel nord della striscia. Negli ultimi 31 giorni le persone ferite sono state 20.000 che sono stati curate negli ospedali. Per fare un esempio, nel principale ospedale di Gaza City, al-Shifa, sono ricoverate in questo momento 2.000 persone, mentre la sua capacità è di 600 letti, quindi molti dormono per terra o nei parcheggi. Ieri, ricordiamo, è stato colpito un convoglio umanitario della Croce Rossa che stava trasportando rifornimenti alle strutture sanitarie, in particolare all'ospedale Al-Quds della Mezzaluna Rossa palestinese. Queste non sono le condizioni in cui il personale umanitario può lavorare, ha detto il capo missione della Croce Rossa Internazionale a Gaza, William Schombur. Il terzo dato riguarda i giornalisti della striscia. 39 sono stati uccisi. È il mese più mortale per la categoria da quando il Comitato per la protezione dei giornalisti ha iniziato nel 1992 a raccogliere i dati. Da segnalare la dichiarazione poco fa del capo degli affari umanitari dell'ONU, Martin Griffiths: 10.000 persone uccise in un mese, questo sfida l'umanità. Griffiths ha ricordato che mentre era a Gerusalemme la settimana scorsa ha parlato con Suhail, un avvocato di Gaza che ha perso 20 familiari stretti. Gli ho parlato al telefono mentre mi ha detto i loro nomi. Mi ha detto: li ho seppelliti con le mie mani. Quando è troppo, è troppo.
I am not Syrian, I am not Ukrainian, I am not Yemeni, I am not Afghani, I am not from South Sudan, I am not from Israel or Palestine.
Chiudiamo questa pagina con il discorso all'Eurocamera dell'attrice australiana e ambasciatrice di buona volontà per l'UNHCR, Cate Blanchett. Nelle settimane scorse ha detto: abbiamo visto con orrore le violenze in Israele e a Gaza, il conflitto ha provocato migliaia di morti. L'UNHCR, assieme a altre organizzazioni, ha chiesto un cessate il fuoco umanitario e il rilascio degli ostaggi.
And over the past few weeks, we have all, in horror, been watching the continuing violence in Israel and Gaza. The conflict has claimed and is still claiming thousands of innocent lives. Earlier this week, UNHCR's High Commissioner called, together with several other humanitarian organizations, for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate release of all civilians held hostage.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Come sarà il futuro della striscia di Gaza? Questo in questo momento è il tema di discussione tra le grandi potenze, soprattutto tra Stati Uniti e Israele. Però, come dicono molte osservatori, la soluzione del conflitto è da cercare soprattutto in Cisgiordania. Sentiamo Emanuele Valenti.
Difficile provare a prevedere adesso come sarà governata Gaza alla fine della guerra. Hanno idee diverse, in alcuni casi perfino opposte, anche israeliani e americani. Ieri Netanyahu aveva detto che Israele controllerà la sicurezza nella striscia per un tempo indefinito. La Casa Bianca prima e Anthony Blinken dopo gli hanno risposto, seppur indirettamente, che Gaza non dovrà essere occupata. Il segretario di Stato americano, durante il G7 dei ministri degli esteri in Giappone, ha ribadito oggi l'idea dell'amministrazione Biden. Gaza e Cisgiordania unite sotto il governo dell'ANP, l'autorità nazionale palestinese. A Gaza l'ANP è molto impopolare ed è difficile che voglia e possa assumere il controllo dopo la distruzione provocata da Israele. Ma questa posizione c'entra un punto importante, forse l'unico punto chiaro in questa crisi così complessa. Impossibile risolvere il conflitto israelo-palestinese senza dare dignità al popolo palestinese. E dare dignità al popolo palestinese vuol dire riconoscere in maniera effettiva, concreta, il suo diritto all'autodeterminazione, il suo diritto a governarsi da solo. In sostanza, avere uno Stato. L'attuale governo israeliano, lo sapevamo anche prima di questa guerra, è contrario. E lo dimostra non solo l'intensità della risposta all'attacco di Hamas sulla striscia di Gaza, ovviamente, ma anche quello che sta succedendo in Cisgiordania, che gli israeliani controllano dalla guerra contro i paesi arabi del 1967. La Cisgiordania, sulla sponda occidentale del fiume Giordano, è parzialmente, molto parzialmente, governata dalla ANP. E non tutte le zone sono uguali. La regione, retaggio degli accordi di Oslo del 1993, è divisa in tre categorie: A, controllo palestinese, B, controllo misto, C, controllo israeliano. Dalla zona C si sono poi mossi i coloni israeliani, che nel corso degli anni hanno costruito diversi insediamenti e diverse infrastrutture, che hanno impedito ai palestinesi di vivere e muoversi all'interno di quella che avrebbe dovuto essere la loro terra. Il 2023, ancora prima del 7 ottobre, era già stato l'anno dal 2008 con il maggior numero di palestinesi uccisi dai militari o dai coloni israeliani, 199. In questo mese ne sono già morti altri 120, molti anche gli arresti. Particolarmente rappresentativi i numeri degli attacchi da parte dei coloni israeliani, che dal 7 ottobre sarebbero raddoppiati. I coloni hanno spesso agito insieme alle forze armate e a un certo punto hanno anche ricevuto 10.000 fucili direttamente dalle mani di uno dei ministri più a destra del governo Netanyahu, il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Tra le incursioni più frequenti da parte dei soldati israeliani ci sono quelle nel campo profughi di Jenin. In Cisgiordania Hamas non riscuote molto supporto, ma la rabbia per i diritti calpestati, per quell'assenza di dignità che citavamo all'inizio, potrebbe portare a una nuova rivolta contro gli israeliani. Questo ci riporta al nostro punto di partenza. Ai palestinesi, che siano di Gaza o della Cisgiordania, deve essere riconosciuto il diritto all'autodeterminazione, la possibilità di governarsi da soli, senza alcun potere militare occupante. Altrimenti l'idea della rivolta armata contro Israele non scomparirà mai, nemmeno se dovessero essere uccisi tutti i miliziani di Hamas.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Potete silenziare me, ma non le voci dei palestinesi, così la democratica Rashida Tlaib, censurata dal Congresso per le sue osservazioni in merito alla situazione a Gaza. Sentiamo Roberto Festa.
Quanto successo a Rashida Tlaib, deputata di Detroit, Michigan, è significativo del livello di scontro raggiunto nella politica e nella società americana in tema di guerra a Gaza. Ieri sera la Camera degli Stati Uniti ha votato una mozione di censura presentata da alcuni deputati repubblicani nei confronti di Rashida Tlaib, appunto. Voti a favore 234, contrari 188. Un gruppo di democratici, 22 per l'esattezza, ha votato per censurare Tlaib. Quattro repubblicani hanno invece votato contro la censura, sulla base sostanzialmente del diritto alla libera espressione. La ragione della censura sono le posizioni di Rashida Tlaib sul conflitto a Gaza, in particolare due le frasi incriminate, le parole incriminate. La prima, l'uso che Tlaib ha fatto dello slogan «From the river to the sea, Palestine will be free». Lei dice che si tratta di un generico appello alla liberazione della Palestina. Lo slogan però storicamente è usato dal nazionalismo arabo-palestinese, che invoca uno stato dal river, cioè dal fiume Giordano, al sea, il mar Mediterraneo, quindi in buona parte sul territorio dove si trova ora Israele. Di qui l'accusa a chi usa questo slogan, appunto, di voler la distruzione dello Stato di Israele. L'altra parola di Tlaib che ha sollevato proteste e polemiche è resistenza. Resistenza del popolo palestinese contro il trattamento disumano da parte di Israele. Ma resistenza, dopo il massacro di quasi 1.400 civili israeliani, è stata anche interpretata la parola, appunto, come appoggio alla causa di Hamas. Di qui quindi la censura della Camera, che è un atto piuttosto grave, di solito prelude all'espulsione proprio dalla Camera. Per questo la censura è stata utilizzata molto poco, soltanto 25 volte nella storia della Camera dei Deputati, anche se di recente, in tempi di polarizzazione così forte della politica americana, alla censura si è ricorsi sempre di più da una parte e dall'altra, da parte dei repubblicani e da parte dei democratici. Rashida Tlaib comunque non si è lasciata spaventare da questa mozione accusatoria. Ha preso la parola ieri alla Camera e ha spiegato che lei viene da Detroit, che è una città con gente, di gente molto tosta, e che quindi non riusciranno a chiuderle la bocca. Tlaib, 47 anni, l'unica deputata di origine palestinese della Camera, nata in una famiglia di operai immigrati in Michigan dalla Palestina, con parte della famiglia ancora in Cisgiordania, appunto, Rashida Tlaib ha precisato di non aver mai chiesto la distruzione di Israele, ma di aver solo criticato il governo israeliano, e ha aggiunto che è molto pericoloso trasformare la legittima critica alla politica di Israele in un atto di antisemitismo. Sicuro quindi che, nonostante la censura, Rashida Tlaib proseguirà nella sua attività a favore della Palestina. Il voto della Camera comunque non è l'unica difficoltà che la deputata del Michigan dovrà affrontare. AIPAC, infatti, l'American Israel Public Affairs Committee, insieme ad altri gruppi americani pro-Israele, sta cominciando a pagare degli spot TV contro Rashida Tlaib e contro altri democratici progressisti che hanno preso posizione, che hanno chiesto il cessate il fuoco a Gaza. L'obiettivo di questi gruppi pro-Israele è impedire una loro rielezione, una rielezione di questi democratici progressisti alle elezioni del novembre 2024.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo in Germania, Germania che ha un problema che si chiama AfD. Sentiamo Alessandro Ricci.
Il partito di ultradestra AfD, Alternativa per la Germania, ha nuovamente suscitato polemiche con l'Ufficio per la protezione della Costituzione della Sassonia-Anhalt, che ha classificato la sezione di AfD del Land come accertata organizzazione estremista di destra. Il capo dell'Ufficio per la protezione della Costituzione, Jochen Ohlmann, ha dichiarato che la decisione si basa su una serie di dichiarazioni antimusulmane, razziste e antisemite fatte da esponenti di AfD e che è il risultato di una lunga serie di informazioni raccolte che sono incompatibili con i principi di dignità umana, democrazia e Stato di diritto. La decisione rappresenta un duro colpo per il partito, sotto osservazione dal 2021, che nel frattempo si è ancora più radicalizzato. Infatti, la pandemia di Covid-19 ha svolto un ruolo significativo e, secondo Holman, AfD si è spinta oltre, sostenendo esplicitamente l'esclusione delle persone in base alla loro origine o religione, oltre ad aver cercato attivamente di minare la democrazia parlamentare nella sua forma attuale. Quella della Sassonia-Anhalt è la seconda sezione statale di AfD ad essere classificata come estremista di destra, dopo quella della Turingia nel marzo 2021. Sul piano nazionale, AfD è stata classificata come sospetta organizzazione estremista di destra. Ma cosa significa? Essere classificati come caso sospetto di estremismo di destra comporta l'impiego di strumenti di intelligence da parte delle autorità, come infiltrazioni e intercettazioni delle comunicazioni. Nel caso in cui poi si passi da caso sospetto ad accertato, queste misure sono ancora più approfondite. In Sassonia-Anhalt, l'AfD è attualmente all'opposizione e nei sondaggi si attesta come primo partito al 33% per le elezioni del 2026 dello Stato. Il partito ha annunciato di voler intraprendere un'azione legale contro la classificazione dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, definendola un approccio politicamente motivato. Nonostante queste classificazioni, però, AfD, grazie ai discorsi anti-immigrazione, continua a volare nei sondaggi e si attesta al secondo posto per le elezioni europee, ben al di sopra del 20%. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso progetti sostenibili, andiamo in Danimarca. Sentiamo Fabio Fimiani.
11 anni di teleriscaldamento invernale grazie all'accumulo estivo. Il 75% dell'energia usata a Brainstrup in Danimarca per rifornire le oltre 1700 utenze arriva da fonti rinnovabili. Nel 2011 la locale cooperativa di produzione nella regione del Jutland centrale ha deciso di investire in un sistema di accumulo del calore prodotto in eccesso nei periodi caldi dall'impianto di collettori termici, un modo per diminuire l'uso di gas con il quale è alimentata la caldaia di cogenerazione. La società dispone anche di una pompa di calore. Per poter disporre in inverno dell'energia ottenuta dal sole in estate è stato necessario trivellare 48 volte fino a 50 metri un terreno di 19.000 metri quadrati fino a dove non è presente la falda. In questo modo i tubi installati possono accumulare il calore portato dai fluidi caldi nei mesi estivi e riscaldare quelli freddi nel periodo autunno-invernale. Il terreno è isolato in superficie con due strati di conchiglie di frutti di mare e in mezzo c'è un telone semipermeabile. Permette di far uscire il vapore del calore sotterraneo. Il tutto è coperto da un manto di erba che ripristina il paesaggio. La perdita di energia nel periodo di stoccaggio è del 20%. La cooperativa Brainstrup Fiendarm ha pure realizzato due serbatoi sotterranei per un totale di 7500 metri cubi d'acqua per l'accumulo del calore in eccesso da usare in pochi giorni. Il 95% dei quasi 9.000 abitanti fruisce del servizio della cooperativa energetica, che nei mesi scorsi ha deciso di estendere la fornitura di energia anche alla zona industriale. Oltre al miglioramento di tutti i fattori ambientali, l'uso maggioritario di fonti rinnovabili ha determinato un aumento limitato nelle bollette degli utenti soci.
Infine, romanzo fumetti, oggi parliamo del, è stato ristampato, Cronache di Gerusalemme, il graphic novel di Guy Delisle. Prima di sentire Luisa Nannipieri, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Tra i numerosi graphic novel che affrontano il conflitto israelo-palestinese, molti ricorderanno sicuramente quelli di Joe Sacco, pubblicati in Italia da Mondadori. Palestina e Gaza 1956 sono dei reportage a fumetti dal taglio differente, ma entrambi documentaristici, scritti e disegnati con un piglio giornalistico. Il tono e il punto di vista di un altro bellissimo libro sul conflitto e sulle sue conseguenze per le popolazioni, Cronache di Gerusalemme di Guy Delisle, sono invece completamente diversi. Finito di scrivere nel 2011, ma appena ripubblicato da Rizzoli Lizard in versione tascabile, questo fumetto ritraccia il periodo trascorso in Israele dall'autore canadese, che ha seguito con i figli piccoli la compagna francese in missione nel paese per Medici Senza Frontiere. Lo humor sottile e spesso cinico di Delisle, fatto di frecciatine disseminate sulla pagina con nonchalance e di un uso sapiente di didascalie e piccole intermissioni pacate, fa ridere e riflettere allo stesso tempo. Sfruttando pienamente lo sguardo un po' naif di un giovane papà occidentale che sembra voler evitare i giudizi puramente militanti su una situazione sociale e storica complessa, l'autore dipinge una quotidianità che è a volte tanto terribile quanto paradossale. Il muro di separazione con i territori occupati è praticamente finito, le colonie sono in piena espansione, l'esistenza di quello che è stato definito un nuovo apartheid è resa evidentissima dal livello di servizi disponibili a israeliani e palestinesi, oltre che dalla routine dei controlli di sicurezza e dei checkpoint. Delisle osserva tutto, fa parlare tutti quelli che incontra, compresa una famiglia di ebrei ashkenaziti che li invita a cena, i soldati di Breaking the Silence, un prete della tomba di Lazzaro isolata dal muro, gli studenti palestinesi o israeliani dei suoi corsi di fumetto, ma anche l'autista della compagna che la lascia alle porte di Gaza, dove lavora, a cui fa spiegare cosa spinse gli abitanti a votare Hamas nel 2006. Il racconto procede a piccoli balzi, per pennellate fatte di rapidi incontri e di aneddoti familiari che lo rendono leggero nonostante il contesto pesante, coprendo un arco temporale di poco meno di un anno. La piccola tribù dell'autore si ritrova anche improvvisamente in piena guerra. Durante le feste di Natale del 2008, infatti, Israele lancia l'operazione Piombo Fuso su Gaza. I bombardamenti dureranno una ventina di giorni e saranno segnati dall'uso delle bombe al fosforo. Delisle descrive anche in questo caso quello che vive, la quotidianità pacifica e terribilmente indifferente di chi si trova in Israele, lui compreso, e quello che gli raccontano i colleghi della compagna di ritorno dalla striscia. Una situazione per molti versi diversa da quella di oggi, ma per molti altri decisamente simile. Perché anche se è passato ormai più di un decennio, quello che disegna Delil è stato ed è tuttora il quotidiano di chi è prigioniero di un conflitto di cui è difficile immaginare una soluzione. Al di là della propaganda e lontano dalle narrazioni tossiche a cui ci stiamo abituando, ci mostra le diverse sfumature di una società spaccata, offrendo una testimonianza onesta, sensibile e ironica della vita tra Israele e Palestina. Cronache di Gerusalemme di Guy Delil, traduzione di Francesca Martucci e Andrea Merico, 336 pagine a colori, Rizzoli Lizard, 15 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.